Voglio ringraziare gli anziani che mi hanno dato questa possibilità e voglio ringraziare particolarmente Gino perché mi ha lasciato il suo posto. Benché io abbia insistito e non volessi, diciamo, prendere il suo posto, lui ha insistito più di me. E allora, siccome sono ubbidiente agli anziani, quando mi conviene, allora ho obbedito. Lo ringrazio, ringrazio davvero per questa possibilità. Voglio portarvi nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, il capitolo 12, i versi da 1 a 10. Seconda lettera ai Corinzi, 12 da 1 a 10. Bisogna vantarmi? Non è una cosa buona. Tuttavia avverrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo o senza il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunziare. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo, per amor di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Una delle difficoltà dopo la conversione è come studiare la parola di Dio. Non so, penso che anche voi abbiate fatto questa esperienza. Come studiare, come si studia la parola del Signore? È una delle difficoltà che incontriamo. E a volte sentiamo dei messaggi, prendere dei passi della scrittura che vengono estrapolati dal loro contesto immediato e anche più ampio e si fanno dire cose che il Signore non sta dicendo. Nella vita cristiana non esiste il fai da te. Nella vita cristiana abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno di aiuto di altri fratelli che magari hanno più esperienza, che magari da tanto tempo studiano la parola di Dio, che magari hanno sbagliato prima di noi e che ci possono dare una mano. Voi vedete subito quando una persona sta esercitando un ministero, e non voglio riferirmi solo a un ministero di proclamazione, cioè di predicazione, ma qualunque sia il ministero che sta esercitando, quando non ha ricevuto o ha rifiutato l'aiuto di qualcuno. Fa molta fatica. Perché per ricevere aiuto ci vuole umiltà. Bisogna riconoscere che c'è bisogno. E questo è molto difficile per noi, no? Sentire che abbiamo bisogno di qualcuno. Io ringrazio il Signore, questa è una difficoltà che ho avuto io all'inizio della mia conversione, dall'inizio leggevo tanto, e vi devo dire anche che ho preso delle cantonate. E sapete, quando si studiano certe cose, si dicono certe cose, e poi ci si rende conto che quelle cose non sono proprio bibliche, bisogna demolire tutto, bisogna costruire un'altra volta. Io ringrazio il Signore che ha messo sulla mia strada alcuni uomini che mi hanno insegnato a studiare meglio la parola di Dio. Non ho avuto nessuno vicino, però il Signore nella sua grazia, conoscendomi, sapendo il bisogno che aveva, ha fatto sì che sulla mia strada ci fossero degli uomini che mi aiutassero. Con alcuni sono stato più tempo, quando andavo ai campi per la predicazione, e vedevo loro come loro predicavano, come studiavano la parola di Dio, e alcuni consigli che mi davano. Ricordo proprio all'inizio della mia conversione, quando iniziai a fare lo studio dei giovani nella chiesa di Milano San Siro, mi chiesero uno studio un po' particolare: dobbiamo studiare l'ambiente del Nuovo Testamento. Io ho detto certo, certo, facciamolo, iniziamo da sabato. Poi ho preso il telefono, chiamai un fratello: fratello, sentimi, i giovani mi hanno chiesto l'ambiente del Nuovo Testamento, che cos'è? Dice: ma tu ti rendi conto di quello che ti hanno chiesto? No, veramente non sai che cos'è. Mamma mia, devi studiare le filosofie di allora, no? Lo gnosticismo, l'epicurismo, eccetera. Mamma mia, e ho cominciato a capire che veramente quante difficoltà. Con altri invece sono stato poco tempo, e con un fratello, 47 anni fa, George Gudibert, che forse nessuno ha conosciuto, non so, forse Pietro, il vecchietto della chiesa, sapete che è più vecchio della chiesa è lui, George Gudibert, che conobbe per la prima volta a Foggia, un fratello della Svizzera francese che si occupava del conto corrente di Charlotte Church Chaplin. Lo invitiamo a casa a mangiare, venne nel milanese. Mia moglie ricorderà quando lo vide un po' preoccupato, no? Dice: cosa c'è? Cos'è che non va? Ah no, disse questo fratello, stava mangiando il pollo. Dice: stavo pensando che questo pollo, per far mangiare a me, ha dato la sua vita. Ti ricordi? E non so come, quel giorno, quel fratello mi fermò e mi volle parlare e farmi vedere come si studia la parola di Dio. E preso proprio questo passo, 2 Corinzi 12, da 1 a 10, che poi, quando arriverà il momento, vi farò vedere il modo in cui me l'ha strutturato. Ma lo strutturò in quattro parti principali, che non ho mai più dimenticato, ce l'ho proprio nella testa. E mi disse: ricordati una cosa, quando tu studi la parola di Dio, tu devi trovare il tema principale. E dopo aver trovato il tema principale, tu devi strutturare questo argomento. E mi disse: guarda, sai che cos'è la struttura? È come avere dei chiodi ben piantati al muro per appendere i quadri. Fu per me come se qualcuno mi avesse aperto la mente, no? È una cosa incredibile. Dici: vedi, tu hai dei quadri appesi, però se togli i chiodi, i quadri vanno per terra e nessuno li può vedere. Può vedere la loro bellezza, può vedere come sono fatti. Deve mettere dei chiodi fissi, non solo sulla carta, ma nel cuore. E con quei chiodi tu devi costruire il quadro. E io ricordo le quattro parti che il fratello mi fece vedere, ma in pochissimo tempo, forse un'oretta, stemmo insieme. E io non ho mai più dimenticato. Non avevo ancora i figli, 47 anni fa. Eravamo a Cesano Boscone. E questa fu una cosa importante. E pensate che da allora io non ho mai predicato un messaggio su questo. Sono convertito quest'anno a 50 anni, se il Signore mi farà arrivare a dicembre, e non ho mai studiato questo passo. In questi ultimi giorni Il Signore mi ha fermato su questo passo. Adesso lo devi studiare. E sapete cosa mi ha toccato particolarmente? Come inizia questo passo? E io mi sono domandato, perché l'Apostolo Paolo, solo adesso, dopo 14 anni, che aveva fatto questa esperienza straordinaria, unica, pensate, abbiamo letto che il Signore lo portò, lo rapì, e lo portò fino al terzo cielo, cioè lo portò fino alla presenza di Dio. A volte noi diciamo, sono al settimo cielo, quando vogliamo dire qualcosa dove ci sentiamo particolarmente gioiosi. Non esistono sette cieli, esistono tre cieli. Il terzo cielo è là dove si trova il Signore, la residenza del Signore. E Paolo ha questa grandissima esperienza. Allora io mi sono domandato, perché? Perché racconta questa esperienza? Perché la racconta ai credenti di Corinto? Perché non l'ha raccontato ai credenti della chiesa di Efeso? Perché non l'ha raccontato ai credenti della chiesa di Filippi o di Colosse o a quelli di Tessalonica? Perché l'ha raccontata alla chiesa di Corinto? Allora è che vedete l'importante del contesto. E così per diverso tempo e per diverse volte ho letto le prime due lettere della chiesa di Corinto per capire la ragione per cui l'Apostolo stesse così raccontando proprio a questa chiesa. E pensate, 14 anni dopo, io credo che lui non avrebbe mai raccontato questa sua esperienza, perché non era un uomo che si metteva in mostra, non era un uomo che raccontava tutto quello che faceva perché tutti dovessero sapere quello che lui stava facendo. A volte come facciamo noi, no? Una piccola cosa, subito tutti lo sanno, lo devono sapere. Immaginate se avessimo fatto noi un'esperienza di questo genere. Però Paolo si trovò costretto, a motivo di questa chiesa, a raccontare questa esperienza che forse è unica nel suo genere. Forse un'esperienza simile potrebbe essere stata quella di l'Apostolo Giovanni, quando il Signore nel capitolo 4 dell'Apocalisse, versetto 2, lo prende e lo porta a vedere, proprio nel cielo, lo porta a vedere cosa c'era nel cielo e allo stesso tempo tutto quello che succederà durante i sette anni della grande tribolazione. Ma un'esperienza così è un'esperienza troppo straordinaria. Vedete, fratelli, nella vita di coloro che servono il Signore con fedeltà, e lo servono perché vogliono non apparire, ma onorare e glorificare il nome del Signore, si fanno delle esperienze. A volte sono delle esperienze positive, a volte sono delle esperienze negative. E a volte facciamo delle esperienze senza capire la ragione per cui le abbiamo fatte. Perché mi sta capitando questo? Perché? Qual è la ragione? Allora non arriviamo a capire bene. E cosa fa il Signore? Mette, come si dice quando si trattano strumenti elettronici, non so se lo dico bene, in stand-by, si dice così, in stand-by, no? Fermo. Si blocca qualcosa, Dio blocca quell'esperienza perché la devi tirare fuori nel momento opportuno. Mio figlio non se la prenda, ma quando lui mi disse papà, adesso io adesso voglio fare la mia vita, non entro nei particolari, eccetera, io ci rimasi molto male. Disse, perché mi succede questo? Com'è possibile una cosa come questa? Forse non sono stato un buon padre, forse avrei dovuto fare meglio, avrei dovuto fare di più. Però ci poniamo delle domande e noi non sappiamo la ragione per cui succedono queste cose. Qualche mese dopo mi chiamano a predicare un matrimonio e un fratello che lavorava a pieno tempo nel campo del Signore Mi disse: fratello, possiamo sederci vicino, parliamo un po'. Certo, siamo seduti vicino, e dice, e lui si apre con me e mi racconta la stessa esperienza che avevo fatto io con mio figlio qualche mese prima. E mentre lui mi parlava dicevo: ecco perché il Signore mi ha fatto fare questa esperienza. Che cosa avrei potuto dire a quest'uomo io? No, fratello, non si lasci il lavoro, no, non si fa. Perché io disse a mio figlio: ricordati che tu ti converti o no, io non smetterò mai di servire il Signore, perché non mi sono convertito a te, mi sono convertito al Signore. E mentre lui mi raccontava, io dicevo: ma ecco perché mi è arrivato. E ho detto: vedi fratello, qualche mese fa è capitato anche a me, e io non lascerò mai. Perché lui voleva lasciare il servizio perché un suo figlio gli stava dando dei problemi seri. Ah, grazie fratello, ho capito. Non passa qualche mese, un altro fratello da una parte molto alta dell'Italia, anche lui a pieno tempo, mi chiama e si apre con me, è la stessa cosa. Ah, grazie fratello, non ci avevo pensato. Perché? Perché il Signore ha fatto fare questa esperienza a Paolo? Che cosa voleva dire Paolo? Perché Paolo doveva scrivere, predicare un messaggio particolare, che è il nostro tema. Non è stato facile, fratelli, vi devo confessare. Trovare l'argomento preciso che potesse in qualche modo dare un volto preciso a quelle che Paolo scrive in queste due lettere, forse tre ne ha scritte, ma due sono pervenute a noi. Come mai? Venerdì non riuscivo a dormire, forse erano le 3 di notte, ancora non dormivo, pensando a questo passo, e credo che il Signore mi abbia dato il messaggio, mi abbia dato il tema. Una chiesa fortemente sedotta. Corinto è stata una chiesa fortemente sedotta. Una chiesa di grande ricchezza. Di nessuna chiesa neotestamentaria è detto che fosse così ricca. Ma di nessun'altra, di nessuna chiesa allo stesso tempo è detto che fosse così carnale. Che cosa fa capire una cosa del genere? Lo vedremo tra poco, se al Signore piacerà. Martedì, giovedì parleremo ancora di questo. Che cosa significa questo? Significa, fratelli, che non sono i doni, non sono le capacità, non è la quantità di conoscenza che rende spirituale un credente, non sono le attività che facciamo, non sono la quantità dei libri che scriviamo che rendono un uomo, una donna spirituale davanti a Dio. La Chiesa di Corinto è un emblema su questo, è un esempio molto significativo su questo. E tra poco lo leggeremo e vedremo velocemente alcune cose. Sapete cos'è che fa spirituale una persona? L'ubbidienza alla parola. Davanti alla parola l'uomo spirituale si mette con la faccia a terra. Sapete cosa è scritto in Isaia, capitolo 66, versetto 2? Chi studia la parola lo sa. Ecco su chi io metterò il mio volto, su colui che trema la mia parola, che è il cuore rotto, trema la mia parola. Volete conoscere una persona spirituale? Fate notare, fratello, ma non è biblico. Se vi gira le spalle, non è spirituale. Leggete il capitolo 8 di Ezechiele. 25 uomini che erano lì nel cortile del Tempio, ma avevano le spalle girate all'altare. Stavano servendo, forse, ma con le spalle girate all'altare. È vero? Volete vedere un uomo spirituale? Davide era un uomo spirituale. non era perfetto. Ma nel capitolo 26, versetto 7 di Prima Samuele, Davide dice: io non metterò le mani sull'unto del Signore. Nel capitolo 26, versetto 11 di Prima Samuele, per la seconda volta dice: io non metterò le mani sull'unto del Signore. Se Davide avesse messo le mani su Saul, tutto il popolo sarebbe stato d'accordo con lui, perché noi ragioniamo sempre con razionalità. Tutto, solo Dio non avrebbe approvato. Volete vedere un uomo spirituale? Non mette in discussione gli anziani. Sono bravi o non sono bravi? Sono gli uomini che Dio ci ha dato. E chi li mette in discussione? Sapete che cos'è? È un piccolo Satana. Perché se c'è qualcosa che Dio non potrà mai sopportare, è la ribellione. Ecco un uomo spirituale. Davide era spirituale. Ed era già stato unto re. Sapeva che Saul era stato rigettato. Ma davanti al Signore ha detto: io non metterò le mani sull'unto del Signore. E anche quando è morto ha scritto un canto per Saul e per suo figlio Jonathan. Paolo era un uomo spirituale. E vi prego di leggerlo, fratelli, il tempo non abbiamo. Leggete i primi 5 versi del capitolo 23 del Libro degli Atti. Quando Paolo si trova davanti al Sinedrio e dice: io mi sono condotto in tutta buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini. E qualcuno gli dà una sberla. E Paolo dice: ma come, tu ti siedi per giudicare secondo la legge e mi dai una sberla? E un'altra persona dice a Paolo: quello è il sommo sacerdote. Non era un credente, era il sommo sacerdote. Che cosa ha fatto Paolo? Ha chiesto scusa. Perché nel versetto 5 poi dice: tu non dirai male del principe del tuo popolo. Noi invece cosa diciamo? Franco, ma Franco non vale niente. Gino meno ancora. Perché? Io devo fare l'anziano. Io sono anziano. Guardate me. Molto grave questo, fratelli. Questo è molto grave. Questa è ribellione. Allora, guardate questa chiesa. Chiedo scusa ai miei fratelli se prende 10 minuti ancora. Guardate, fratelli, perché Paolo, dopo 14 anni, dice questo? Io vi prego, leggete, avete appena avuto la possibilità, io credo di averlo fatto 3 volte, proprio di un fiato, prima e seconda Corinzi. Cercate le ragioni, guardate questo contesto più ampio, perché partiamo da qui per capire queste ragioni. Venite nella prima lettera, nel capitolo 1, guardate chi era questa chiesa. E poi, se al Signore piacerà, da martedì vedremo che cosa ha fatto questa chiesa dalla sua ricchezza. Perché quando noi stiamo bene, fratelli, tutto cambia. Quando non stiamo bene, gridiamo, è vero? Quando non stiamo bene, gridiamo. Ma quando stiamo bene, io vi voglio far vedere, fratelli, in che modo questa chiesa, e perdonatemi, mi veniva da piangere quando leggevo, hanno trattato Paolo, un uomo che ha fatto loro un gran bene. Sapete cosa gli hanno detto a un certo punto? La parola di quest'uomo non vale niente. È un uomo carnale. Paolo. Poi vi spiegherò che questa è la seduzione, secondo queste due lettere. Mi veniva da piangere quando leggevo queste due lettere. Un uomo che aveva lavorato molto, rinunciata a tante cose, subentrano altri nel lavoro fatto da un altro e dicono: quello non vale niente, questo vale adesso. Come siamo ipocriti, come siamo cattivi, come siamo malvagi. Guardate com'era questa chiesa, capitolo 1, dal versetto 4 al versetto 9, notatelo. Non so se la prossima volta magari diremo così in più, ma vi voglio far vedere le fasi cronologiche di una salvezza completa ed eterna. è anche l'ideale di una chiesa, della sua ricchezza spirituale. Guardate, fratelli, versetto 4. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Cosa vediamo qui? Cosa vediamo, fratelli? La salvezza. No? La grazia di Dio. Secondo, versetto 5. Perché lui, in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza. Cosa vediamo qui? L'equipaggiamento a servire il Signore. Vi è stato dato tutto quello che serviva per servire il Signore. Ogni tipo di dono. Pensate a una chiesa, che bello dire, questa chiesa non manca di nessun dono. E che conoscenza biblica che c'è! Che grande ricchezza! È pronta per servire il Signore, è vero? Perché martedì ci faremo la domanda. Beh, che cosa ci aspetteremmo noi da una chiesa fatta in questa maniera? Terzo, versetto 6. Essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo. Che cosa abbiamo qui? La dimostrazione della salvezza. È stata confermata questa salvezza. Quarto, versetto 7, in modo che non mancate di alcun carisma mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo. Che cosa abbiamo qui? Il rapimento della Chiesa, la manifestazione del Signor Gesù. Salvezza, equipaggiamento, poi abbiamo letto conferma, il rapimento della Chiesa, versetto 8, egli vi renderà saldi sino alla fine perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Che cos'è questo, il giorno del Signore? Gesù Cristo? Il tribunale di Cristo. Un uomo che mi ha aiutato nella... lui non mi conosce, io non conosco lui, dimentico il nome in questo momento, ma se avete la possibilità comprate questo libro. Oggi i libri qua vengono snobbati, ma sono i libri che scrive Gino Parisi, non valgono niente. Poi non sia mai, prendo un libro, se ti scappa di dire una parola che mi ha insegnato tuo fratello, no, questo non si fa. Prendete questo libro, fratello, Il trionfo del Cristo crocifisso. È un bellissimo libro. Quante cose mi ha insegnato il fratello? Leggetelo, molto. No, mi sfugge il nome adesso. Eric Sauer, che era preside di una scuola biblica, mi sembra, della Svizzera. Il trionfo del Cristo crocifisso. E lui fece vedere, fa vedere in questo libro, come tutte le volte che si parla della persona, dice l'apparizione di Cristo e il tribunale di Cristo. Da dove? Dove tutti i credenti erano presenti. Poi, versetto 9, fedele Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro, lo stato eterno. Il Signore ci ha salvati per avere eternamente comunione con il Signor Gesù, non solo sulla terra, ma per tutta l'eternità. Le fasi principali complete della salvezza e allo stesso tempo anche eterne e allo stesso tempo una chiesa i cui contenuti sono l'ideale di una chiesa ricca. Come risponderà questa chiesa a tutta questa ricchezza? Vi farò vedere, fratelli, quattro principali mali e spero che possiate piangere anche voi quando li vedremo. Sapete, perché alla fine io voglio farvi vedere una cosa. Sapete che cos'è questa? Questo è uno specchio davanti al quale noi ci guardiamo. Se dopo aver ascoltato noi giriamo la faccia dall'altra parte, vuol dire che siamo carnali. Se dopo aver ascoltato, dopo aver letto, noi chiniamo il capo e piangiamo e davanti al Signore ce la vediamo, allora siamo uomini e donne spirituali. Non c'è uomo che non sbagli, non c'è uomo che non pecchi, ha detto Salomone in Seconda Cronache 6 quando costruì il Tempio. Ma che triste quell'uomo, quella donna, che pur avendo compreso, rimane fredda, freddo nel suo cuore. Se il Signore piacerà, cercheremo di rispondere a questa domanda. Cosa ha fatto di tutta questa ricchezza, questa Chiesa? La Chiesa più ricca del Nuovo Testamento. Cosa ha fatto di tutta questa ricchezza? Noi, fratelli, che stiamo facendo di tutta la ricchezza del Signore? Che possiamo cominciare a riflettere. Amen.
Amen. Possiamo passare del tempo in preghiera? Credo che in modo particolare il Signore oggi ci abbia chiamato a desiderare non tanto i doni, non tanto l'operare, quando anche sia un equipaggio.